Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il mio libro di catechesi intitolato Credo, le verità fondamentali della fede. Siamo arrivati al capitolo quinto, stiamo spiegando appunto le parole del credo, cielo e terra, che stanno a indicare tutta la realtà della creazione, che non è soltanto quella visibile, ma c'è anche un aspetto della creazione che è invisibile. Infatti noi nel credo, quello che diciamo durante la Santa Messa, la professione di fede che diciamo la domenica, diciamo creatore delle cose visibili e invisibili. Quali sono le realtà invisibili della creazione? Sono gli angeli, e abbiamo visto che gli angeli sono dei purissimi spiriti. Poi vedremo naturalmente nei capitoli successivi, dopo che abbiamo parlato della creazione degli angeli, poi della creazione dell'uomo, vedremo la caduta degli angeli e anche la caduta dell'uomo, e così capiremo perché esistono i demoni, perché Dio non ha creato i demoni, ha creato gli angeli, i quali poi hanno pervertito se stessi. Abbiamo visto, cari amici, come la Sacra Scrittura è popolata da angeli, non solo l'Antico Testamento ma anche il Nuovo, specialmente il Nuovo Testamento. Però questi angeli sono, diciamo così, in funzione cristologica, sono a servizio del Verbo incarnato. Gli angeli popolano la vita di Cristo, sono orientati a Cristo, sono a servizio di Cristo. Essi, abbiamo visto, proteggono l'infanzia di Gesù, servono Gesù nel deserto, lo confortano durante l'agonia. Sono loro che annunciano la buona novella della resurrezione, e prima ancora la buona novella della nascita e prima ancora l'incarnazione. Essi al ritorno di Cristo saranno, Cristo verrà con i suoi angeli per giudicare il mondo. Quindi, e poi abbiamo visto, cari amici, come tutta la storia della Chiesa sia accompagnata dagli angeli. Basterebbe leggere al riguardo gli Atti degli Apostoli, che mostrano come l'attività apostolica sia seguita dagli angeli. E abbiamo visto, cari amici, che la Chiesa, comunque, nel Catechismo della Chiesa Cattolica parla in termini espliciti dell'angelo custode, e lo fa innanzitutto celebrando una festa degli angeli custodi il 2 ottobre, e poi il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita. E abbiamo visto, cari amici, come sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che fin da qua giù la vita cristiana partecipa nella fede alla beata comunità degli angeli e degli uomini uniti a Dio. In questo modo, cari amici, l'intera creazione, quella visibile e quella invisibile, il cielo e la terra, sono già ora uniti in un unico disegno di comunione e di amore. Mi viene in mente, a questo punto mi è venuto in mente, cari amici, diciamo così, una composizione teatrale di Paul Claudel, no? Una composizione teatrale di Paul Claudel, grande poeta francese, che se non vado errato Paul Claudel si è convertito davanti all'immagine della Madonna a Chartres. Voi sapete che se non vado errato, però è una cosa che devo appurare un po', perché scavo nella memoria dei miei ricordi, ma ce ne sono talmente tanti di santuari di cui sto raccontando in un libro speciale, che non vorrei adesso che mi venisse qualche cortocircuito nella mente. Ma mi pare proprio sì che Paul Claudel, il grande poeta francese, si convertì nella cattedrale di Chartres davanti alla effigie della Madonna. E la cattedrale di Chartres è la più grande, forse la più famosa cattedrale francese. A mio parere non è la più bella, però è certamente la più antica ed un monumento d'una grandiosità impressionante. Lì si convertì Paul Claudel, e mi ricordo di aver letto un dramma, Paul Claudel compose poesie ma anche teatro, un dramma di Paul Claudel dove si vedeva sulla scena, ci sono due diciamo così, due piani, un piano diciamo così naturale, ci sono due individui che parlano, e poi c'è un altro piano, ci sono due angeli che ascoltano, no? Allora i due individui che parlano dicono: ma non esiste Dio, non esiste gli angeli, non esiste al di là, no? Dice uno all'altro, e sopra c'è un angelo che dice a un altro angelo: hai sentito quello là sotto? Dice che noi non esistiamo. Ecco, cari amici, esiste il mondo visibile e il mondo invisibile, uniti fra loro, solo che chi evidentemente non ha la grazia della fede non vede il mondo invisibile, che invece è più che mai reale. D'altra parte, non c'è dubbio, cari amici, che l'uomo è sempre stato molto affascinato dall'universo materiale, no? E anche il Salmo, no? Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai fissato, eccetera. E, come diceva il poeta Metastasio, no? Ovunque lo sguardo io giro, immenso Dio ti vedo, nelle opere tue ti ammiro. Ebbene, cari amici, tuttavia non sono mancati uomini, anche filosofi, anche maestri di spirito, non necessariamente dei credenti, che ci hanno fatto capire che ben più grande del mondo materiale che esiste fuori di noi è il mondo spirituale che noi siamo. Cioè noi dentro di noi siamo un universo molto più grande e molto più interessante del mondo esterno. E infatti è dentro di noi che Dio abita, è dentro di noi, dice Sant'Agostino, che abita la verità. È dentro di noi che si sperimenta la luce, la pace e la gioia. Quindi, anche su un piano naturale, cari amici, esiste un mondo invisibile che è il mondo dello spirito, è il mondo dell'anima, che non è un mondo diverso da noi, ma siamo noi stessi nella nostra luminosa consapevolezza, nella nostra soggettività. Ognuno di noi è abisso di luce dentro di sé. E dentro di noi ci sono tracce di Dio ben più evidenti che fuori di noi. Per esempio, sì, è vero che fuori di noi troviamo la bellezza, l'ordine, la legge fisica, la legge, diciamo così, che governa l'universo. Troviamo la bellezza, troviamo l'ordine, troviamo il fascino delle cose grandiose, dell'universo immenso, ma anche del microcosmo, dell'atomo, quindi la bellezza e il fascino dell'infinitamente grande come dell'infinitamente piccolo. Ma tutto ciò, cari amici, è ben poca cosa rispetto a quello che è l'anima umana, abissi di luce, l'anima umana come autocoscienza, come luminosità, come consapevolezza, come gioia, la gioia dello spirito, come esultanza, come intelligenza, come intuizione, come coscienza, come voce di Dio in noi. Dentro di noi l'universo invisibile già può essere sperimentato su un piano naturale. D'altra parte, molte religioni, specialmente l'induismo, che parla molto del sé, del sé, dell'io, no? Come solo che l'induismo poi fa l'errore di identificare l'anima con Dio, ma vorrei dire che anche sul piano naturale, cari amici, dovremmo essere più attenti al mondo, all'universo invisibile che noi siamo dentro di noi. Allora, abbiamo parlato della creazione degli angeli, adesso, cari amici, leggiamo questa pagina del nostro libro che riguarda la creazione materiale, perché secondo la Sacra Scrittura e quindi la rivelazione divina, il mondo materiale non è meno importante del mondo spirituale. Il mondo materiale è creato da Dio, il mondo materiale è buono, la materia non è assolutamente demonizzabile, il corpo dell'uomo non è un carcere. Cristo risorto ha assunto il suo corpo glorioso, la materia stessa non verrà distrutta ma verrà trasfigurata, ci saranno cieli nuovi e terra nuova. La Sacra Scrittura propone la formazione del mondo materiale in grandi tappe. La Sacra Scrittura presenta la creazione come una azione, in uno schema liturgico, dove ci sono, dove la settimana ebraica è vista nei 6 giorni lavorativi, poi il 7° giorno in cui Dio riposa. È uno schema liturgico per inculcare l'osservanza del sabato, ma non c'è dubbio, cari amici, che come già vi ho spiegato, non dobbiamo immaginare la creazione come un atto di Dio che si è realizzato subito, ma come un progetto che Dio realizza e sta ancora realizzando. È l'opera immane della creazione, della redenzione, che terminerà quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Quindi la creazione è ancora in atto. Il mondo materiale si è fermato pian piano. Noi, la visione biblica non ha nulla da obiettare a una visione scientifica che vede il mondo formarsi pian piano. tutt'altro, anzi vorrei dire che lo stesso libro del Genesi, proponendo i 6 giorni, in qualche modo, diceva Sant'Agostino, proponeva uno sviluppo della creazione. La creazione è ancora in atto, cari amici, non c'è dubbio al riguardo, e continua nella storia umana, è un'opera unica della creazione e della redenzione. E quindi, cari amici, non possiamo certamente immaginare che Dio abbia creato tutto d'un colpo. Secondo la Sacra Scrittura le cose sono apparse una dopo l'altra, l'uomo è al culmine, questo è molto interessante, l'uomo è l'opera del 6° giorno, è al culmine della creazione materiale. Questo fra l'altro è anche la visione della scienza, cioè che fra tutti gli esseri viventi l'uomo è l'ultimo, quindi l'uomo è il culmine della creazione materiale. Noi vedremo però successivamente, cari amici, nel capitolo 6 dedicheremo naturalmente un capitolo intero alla creazione dell'uomo, e quindi lì affronteremo tutti i problemi annessi e connessi: l'origine dell'uomo, l'evoluzione, l'uomo, la donna, il paradiso terrestre, la condizione dei nostri progenitori. Adesso qui, in questo capitolo 5, dove noi parliamo delle cose visibili e invisibili, ci interessa dire soprattutto una cosa: che la creazione visibile, l'universo, è buona, è creata da Dio, è un progetto che si realizza nel tempo, ha come culmine l'uomo, e per il quale Dio ha una speciale provvidenza. E lo sottolinea il fatto che non solo ha cura particolare nella plasmare il suo corpo, ma infonda anche nell'uomo il suo spirito, il ruah, per cui dell'uomo solo si dice che è immagine e somiglianza di Dio. E poi vedremo, cari amici, anche brevemente lo schema liturgico della creazione: 6 giorni più il sabato in cui Dio si riposò, era per inculcare naturalmente l'osservanza del sabato, ma era anche la visione stessa del progetto di Dio, cioè la creazione nei 6 giorni indica la storia nel tempo, il 7° giorno è l'eternità. Poi naturalmente nella visione cristiana il 7° giorno è diventata la domenica, e nella visione cristiana si parla di 8° giorno, che è appunto quello in cui ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Vediamo dunque, cari amici, a pagina 47, il mondo materiale che è creato da Dio, che culmina nell'uomo. Allora, scrivo: non solo le creature spirituali, ma anche tutto il mondo visibile nella sua immensità inafferrabile, perché noi non conosciamo neanche i confini dell'universo, nella sua straripante ricchezza e incantevole varietà, è stato creato da Dio. Certo che Dio aveva una fantasia, non so, Dio aveva una fantasia dell'altro mondo, che basta pensare che, insomma, figlioli cari, d'accordo che c'è una prospettiva, si può accogliere anche una prospettiva evoluzionistica, purché corretta dal suo contesto ateistico, cioè c'è un evoluzionismo ateistico che noi non possiamo accettare, però c'è anche un evoluzionismo cristiano. Però anche se si accetta questa prospettiva, non è che tutti gli esseri viventi che esistono, pensiamo a tutte le qualità di pesci, no? Non è che si sono creati per caso, sono espressione dell'artista. Cioè, tu vai nel fondo del mare, vedi pesci che fanno, vedi, è come essere al teatro, cioè vedi pesci di un genere specie, vedi animali di ogni genere specie, ma c'è pure da ridere, perché sono anche buffoni, sono anche simpatici, no? E uno dice: come si sono creati? Guarda, mica si sono creati per caso, li ha fatti veramente Dio, anche se c'è un'evoluzione della materia, però questa evoluzione non è casuale, non è per caso, è la realizzazione di un progetto creativo. C'è un DNA dell'universo che è un DNA preparato dal creatore. Allora io mi dico: ma il Padre Eterno, certo che è una fantasia enorme, se io guardo ai pesci che ha creato, per non dire alle piante, ai fiori, agli animali, il Padre Eterno che mi crea, non so come dire, un gatto, un ragno, ma cioè, ha una fantasia dell'altro, un Barbagianni poi, ma un papagallo, non so, dico, Padre Eterno, per me Padre Eterno era molto, si è divertito, insomma. Per me il Padre Eterno si è divertito da pazzi a creare il mondo materiale, si è divertito da pazzi. E perciò direi che anche anche in uno schema evolutivo, si deve vedere la mano del Padre Eterno, che si diverte come un grande artista. D'altra parte è la stessa Bibbia che dice che la sapienza danzava e giocava quando creava il mondo. La Sacra Scrittura rappresenta l'azione di Dio creatore come un susseguirsi di sei giorni di lavoro divino che termina nel riposo del settimo giorno. Non c'erano i sindacati a quei tempi, non c'era un sindacato nella Santissima Trinità, però Dio si è riposato lo stesso. Si tratta evidentemente di uno schema temporale simbolico, quello di sei giorni più il settimo, quello del sabato. Si tratta di uno schema temporale simbolico il cui scopo è quello di inculcare il valore e il rispetto del sabato. Questa è l'intenzione dell'autore del Genesi, l'autore umano. A questo riguardo bisogna osservare che non si devono cercare nella Sacra Scrittura delle verità di carattere scientifico, la cui scoperta è lasciata alla ricerca dell'intelligenza umana. Il testo sacro, infatti, ha come suo scopo di insegnarci le verità divine. E come dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, che consentano di riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore, la sua ordinazione e la lode di Dio. Quindi non cerchiamo nella Bibbia, diciamo così, nozioni scientifiche, ma piuttosto il significato globale della creazione come opera di Dio. Poi è chiaro che le verità di fede non contraddicono quelle della scienza. Tuttavia, le pagine immortali della Genesi, pur sottolineando che in ultima istanza non vi è nulla che non debba la sua esistenza a Dio creatore, non intendono escludere che esistano una storia della creazione e un suo sviluppo progressivo nel tempo. Guardate, cari amici, che è fuori dubbio che la creazione ha una storia e si sviluppi nel tempo, perché la creazione è ancora in atto, non è finita, cari amici. Al contrario, la Sacra Scrittura sembra suggerire che esista una genesi della formazione del mondo che va dalle cose più semplici alle più complesse, dalle meno perfette alle più perfette. Chiaro? Quindi potremmo dire in un certo senso che la creazione dell'universo materiale è in fase di sviluppo, così come l'embrione umano si sviluppa e diventa un uomo. Quello che possiamo dire di un individuo possiamo dirlo dell'intera creazione. La conoscenza scientifica al riguardo si arricchisce ogni giorno più di nuove conoscenze e di nuove ipotesi. Esse però non solo non contraddicono la fede, ma spesso sono da essa stimolate, cioè molte volte la ricerca scientifica è stimolata dalla fede, come dimostrano le convinzioni religiose di non pochi scienziati. Noi sappiamo che i più grandi scienziati del mondo, da Copernico, che era un prete fra l'altro, alunni dei Padri Scolopi, a cui appartengo, a Galileo, a Newton, a Einstein, a Planck, fino al professor Medi, erano tutti persone, erano tutti credenti. Einstein era un ebreo, però lui disse del mondo il vecchio, l'eterno, cioè Dio non ha giocato a dadi, non ha fatto nulla per caso, insomma. Quindi non solo le ricerche scientifiche sul cosmo non contraddicono la fede, ma spesso sono da essa stimolate, come dimostrano le convinzioni religiose di non pochi scienziati. Nonostante la visione pessimistica del mondo materiale di religione e filosofia ampiamente diffusa nel mondo antico, specialmente nell'altipiano iranico in India, ma anche in Grecia, dove la materia era un po' demonizzata, anzi, in polemica con queste teorie che demonizzavano la materia, la Bibbia insegna che l'universo nel suo insieme e ognuna delle sue opere dei sei giorni ha una propria bontà e perfezione. E Dio vide che ciò era buono. Ogni creatura quindi ha un suo valore e ognuno riflette un raggio dalla sapienza e dalla bontà divina. Ne consegue che l'uomo deve rispettare quanto Dio ha creato, cercando di portarlo a perfezione e non di deturparlo, per evitare conseguenze negative per sé e per l'ambiente nel quale vive. Quindi, proprio perché la creazione è opera di Dio, noi dobbiamo avere il rispetto per la creazione, certamente. Dio ci ha chiamati suoi cooperatori nella creazione, ma dobbiamo cooperare a realizzare il suo progetto, a perfezionarlo, non a guastarlo. La creazione è un miracolo di equilibrio e di armonia, dove le innumerevoli creature sono fra loro interdipendenti e si completa una vicenda. Nessuno potrebbe esistere da sola, quasi bastasse a se stessa, ma sono le une a servizio delle altre. La rottura di questo mirabile mosaico, dove ogni elemento ha la sua importanza e concorre alla bellezza del tutto, crea ferite difficilmente rimarginabili. L'uomo moderno dovrebbe seriamente interrogarsi sul modo col quale sta esercitando la sua responsabilità di viceré del creato. Oggi si insiste molto sull'inquinamento, ma scusate, abbiate pazienza, certamente dobbiamo stare attenti a non inquinare, ma a mio parere il vero problema è le armi nucleari, scusa, questo è su cui si parla mai, non si dice mai niente, si continua a dire lo smog qua, lo smog là, lo scarico di qua, lo scarico di là, perché non si parla invece di questo terribile arsenale di armi nucleari con le quali Satana potrebbe distruggere il mondo? L'uomo moderno si deve seriamente interrogare sul modo col quale sta esercitando la sua responsabilità di viceré del creato. Cioè, l'uomo moderno ha creato le armi con le quali distruggere la Terra e Satana cercherà il colpo. Egli infatti è il vertice della creazione e il testo sacro, che presenta le varie creature in ordine gerarchico, distingue nettamente la creazione dell'uomo da quella di tutti gli altri esseri. Vedi Genesi 1,26. Quando Gesù afferma «voi valete più di molti passeri», intende sottolineare la dignità unica dell'uomo nell'opera di Dio creatore, ma nel medesimo tempo anche la sua inalienabile responsabilità. Quindi, cari amici, oggi il problema di fondo, il problema gravissimo, lo sappiamo, è questo. C'è chi, e sono i seguaci della religione umanitaria, cioè gli atei, i materialisti, sono il nuovo totalitarismo, come lo chiama il Santo Padre nel suo libro Memoria Identità, che vogliono ridurre l'uomo a un elemento della creazione materiale. Quindi in pratica non ci sarebbe differenza fondamentale fra l'uomo, la scimmia, il cane, la lumaca e l'ombrico, capito? E quindi risolvere l'uomo nella creazione materiale come prodotto della creazione materiale, quindi soggetto al ciclo finito della materia, che è il nascere, il crescere, il declinare e il morire. Questa visione dell'uomo è certamente pericolosissima, perché riduce l'uomo a un animale, è un fenomeno, diciamo così, del ciclo della materia, del ciclo finito della materia. Invece la Sacra Scrittura ci dice, ma non solo la Sacra Scrittura, ma anche le altre religioni, per la verità, dicono che l'uomo ha due dimensioni, nell'uomo c'è uno spirito immortale, per cui è radicalmente diverso dall'universo materiale, ha una dignità unica, ha una sua inalienabile responsabilità, ha una moralità, ha un'apertura all'eternità, non è risolvibile nel ciclo finito della materia. E questo lo vedremo, cari amici, quando parleremo appunto nel capitolo prossimo dell'uomo formato di anima e di corpo. Ma per completare questa visione della creazione materiale, che culmina nell'uomo comunque radicalmente diverso e altro dal mondo materiale, benché lo sintetizzi nel suo corpo, vorrei, cari amici, spendere due parole anche su questo schema dei sei giorni, più uno che sta a indicare il progetto di Dio, cioè la creazione materiale creata in sei giorni ha come sbocco il settimo giorno, l'eternità. Cieli nuovi e terra nuova, che secondo gli ebrei era il sabato, poi i cristiani, essendo Cristo risorto di domenica, è stato appunto il settimo giorno, la domenica. Poi la scrittura, diciamo così, i primi cristiani hanno parlato di ottavo giorno, perché il settimo giorno è la domenica, l'ottavo giorno è l'eternità, quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Vediamo dunque questa riflessione sul settimo e ottavo giorno, che sta a indicare, diciamo così, il progetto di Dio nella sua realizzazione finale. Non ha certamente un significato di carattere scientifico, ma al contrario un grandissimo valore religioso, l'affermazione biblica secondo la quale Dio ha compiuto l'opera della creazione nei sei giorni, mentre ha riposato il settimo. Il testo sacro dice testualmente: Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto, e così furono portati a compimento il cielo e la terra. Dio cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro, benedisse il settimo giorno e lo consacrò. In questa prospettiva l'intera creazione è concepita in vista del sabato, e quindi il suo significato ultimo è quello del ringraziamento, della lode e dell'adorazione di Dio. Israele è chiamato a santificare il sabato dedicandolo al Creatore. Nulla dunque è più importante di Dio e della sua legge, cioè i sei giorni che fanno riferimento al settimo, sta a indicare che tutta la creazione è orientata alla lode e alla gloria di Dio. Per noi cristiani però è sorto un nuovo giorno, il primo giorno dopo il sabato, dice il Vangelo, quello della resurrezione di Cristo. Quindi se il settimo giorno ha portato a termine la prima creazione, l'ottavo giorno, se aggiungiamo la domenica al sabato, ha visto l'inizio della nuova creazione, di cui il Signore è risorto e circonfuso di gloria e la primizia. E così commenta il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 349. Così l'opera della creazione culmina nell'opera più grande della redenzione. La prima creazione trova il suo senso e il suo vertice nella nuova creazione di Cristo, il cui splendore supera quello della prima. Quindi la domenica che viene dopo il sabato sarebbe l'ottavo giorno, la domenica il giorno della resurrezione, il giorno dell'eternità, sta a indicare, cari amici, l'inizio della nuova creazione, l'inizio dei cieli nuovi e della terra nuova, che l'inizio è appunto il Cristo risorto glorioso. E qui, cari amici, riporto un pezzo del mio libro Dieci Comandamenti. A conclusione dico: a ben riflettere, la struttura biblica della settimana è un'immagine della vita dell'uomo. I sei giorni indicano la vita nel tempo, fatta di lavoro, di fatica e di lotta. Il settimo giorno rappresenta invece lo sbocco della vita umana, il suo approdo finale, che è fuori dal circolo finito del tempo, ma si apre alla trascendenza, oltre il passaggio della morte, verso il golfo di luce dell'eternità. Nel medesimo tempo è anche immagine della storia umana, la quale ha il suo inizio in Dio e procede lungo la traiettoria del tempo verso un traguardo finale dove troverà il suo compimento trascendente e divino. Quindi vedete, cari amici, che la domenica, come giorno della resurrezione, e la santificazione della domenica ha un grandissimo valore anche dal punto di vista esistenziale, in quanto è un'immagine della nostra vita che non termina il sesto giorno con la morte, ma entra nel settimo giorno, cioè nella domenica, nell'eternità. Ma è anche immagine della storia umana. La storia umana non finirà nel nulla, non finirà nella catastrofe generale, nella distruzione, ma entrerà nella domenica, nella gloria della resurrezione, e quindi l'esito finale saranno cieli nuovi e terra nuova. Ecco dunque, cari amici, il grandissimo valore esistenziale che proprio per il modo di concepire la vita e la storia che ha la domenica come sbocco della propria vita e come sbocco della storia umana. Bene, carissimi, la prossima volta naturalmente affrontiamo il tema delicatissimo della creazione dell'uomo.